Qui Radio Londra trasmettiamo per tutti gli abbonati che vogliono liberatamente protestare contro la sciocchineria dei conduttori.
Quando l'offesa viene dal fango, non macchia, scivola.
Oh raga, ma cominciamo sta puntata o no?
Ave, due, tre, il titolo è...
Lenny Cast, esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita.
Charm, Kim Haman, Rikusna.
Hari Hari Ball, carissime amiche ed amici di Lennycast, ben ritrovati all'ascolto di questo nuovo episodio. Un episodio che viene diviso in due puntate perché abbiamo un ospite d'eccezione. La nostra cercatrice di poesia Anna Martirenghi incontra Carlo Turati. Chi è Carlo Turati? È un umorista e autore televisivo italiano. Laureato in economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, ha diviso lungamente la carriera di autore comico con quella di docente universitario di organizzazione aziendale presso la stessa Università Bocconi, l'Università del Salento, l'Università Statale di Bergamo, la LIUC di Castellanza. Nel 2005 abbandona da professore straordinario la carriera accademica per diventare autore professionista. Dopo una breve e poco lusinghiera esperienza nelle radio private, inizia a frequentare il mondo del cabaret nel 1984 al fianco di Giacomo Poretti, oggi membro del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, e Marina Massironi, allora marito e moglie, che si esibivano con lo pseudonimo di Ansel e Strudel. Con Giacomo Poretti inventa il personaggio di Tafazzi. Quando il duo si sciolse, prosegue la sua carriera con il solo Giacomo Poretti, co-scrivendo Mensana in corpore sano e non ho parole ma oggetti contundenti. Nel 1990 assiste e un po' partecipa alla nascita del trio AG&G sul palco del Caffè Teatro di Verghera di San Meirate, dove nasce lo spettacolo collettivo Galline Vecchie Fanno Buon Brothers. Nel 1991 si trasferisce con il trio sul palco di Zelig, per un'esperienza che culmina nel giugno del 1992 con la produzione di Ritorno al Gerundio con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Flavio Orveglio e Antonio Cornacchione. Approda nel 1997 a Facciamo Cabaret, dal 2003 è autore di Zelig TV in prima serata Mediaset, firmando tutte le puntate da allora a oggi.
Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio e di interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast, oppure attraverso gli smart speaker Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
il giorno che imparai a pronunciare vercingetorige. Non sei fatta per startene in un angolo, ombra tratteggiata a matita, acquarello che si stempera. Appartieni alla razza dei cardi, non delle orchidee, ai gatti, ai camminatori dei sentieri nomadi. Sei di campo, non di giardino, di orto. Sei di mare aspro, non brodo, solo vette stagliate, deserte a volte. Sei la rosa che manca alla spina per essere perfetta. Benvenuti, amici di Lennicast. Iniziamo con una poesia di Carlo Turati, che non vi presento perché è un curriculum troppo ampio e che indirettamente già un po' tutti conoscete, ma che scopriremo attraverso le sue risposte. Ben trovato, grazie. Carlo Turati, e comincia dal fondo, cioè forse dalla parte che è meno conosciuta di te, cioè che tu scrivi anche di poesia. La domanda composita: cosa rappresenta per te, che sei esperto di linguaggio e comunicazione, questo modo di esprimersi? E volendo ampliare l'orizzonte, che senso e che peso ha il linguaggio poetico nel nostro tempo?
Allora, alla seconda domanda non so rispondere. Ci sono mille spiegazioni più sensate di quelle che potrei dare io. Sul perché la poesia, perché... Allora, le spiegazioni le spiegazioni sono sceme. La prima, perché appartengo alla generazione dei cantautori, e in particolare alla generazione dei Gregori, dove sembrava che mettendo insieme delle parole a casaccio si potesse fare poesia. Alice guarda i gatti che arrivano nel sole, eccetera. Cioè, cosa vuol dire?
È un po' vero, è stato un po' vero.
Penso che tutti quanti abbiamo scritto poesie, chi più chi meno nella vita. Poi qualcuno ha smesso quando sono finiti i brufoli, e qualcun altro è andato avanti. Io sono andato avanti, ma però insomma, perché mi piace l'idea della poesia, perché mi piace la poesia. E la seconda spiegazione è perché è un modo per sgranchirsi le dita quando si scrive. Quindi è una sorta di piccola ginnastica che serve a cominciare la giornata mettendo in fila delle parole su una tastiera.
Riscaldamento?
Sì, una sorta di riscaldamento. Con lo svantaggio, questo è il pro, quando funziona, quando c'è la voglia, eccetera. Il contro è che impigrisce, nel senso che la poesia, insomma, in un quarto d'ora, esagerando, te la cavi, poi magari una schifezza, spesso sono schifezze, però hai il senso del ho fatto il mio, quindi a quel punto torni sul letto, ti impigrisci, aspetti che qualcuno ti telefoni. La terza spiegazione è perché, che un po' è la prima, anche perché mi piace la poesia in sé, e forse un po' risponde, posso provare a rispondere alla domanda più generale, cioè che cos'è la poesia? E la poesia è il modo più veloce per dire qualcosa.
Dalla non è più facile, però.
Non ho detto che sia più facile, per quanto ci siano storie molto diverse. Pasolini continuava a rilimare le sue cose, Leopardi, l'infinito nella prima versione ha un finale molto meno bello del finale che poi ha avuto, no? Però si scrive anche di getto, insomma, il bello della poesia è che si scrive di getto, si rilegge giusto per, dopo tanto tempo di solito, per capire se le parole sono ancora interessanti. Ma secondo me la funzione della poesia è un po' la funzione che ha la musica, che ha la pittura, però la poesia è più facile perché la poesia arriva secca, cioè non ha le parole non hanno un padrone nella poesia. Il padrone è chi la legge, se qualcuno la legge, e nella lettura uno ci fa un po' quello che vuole. Come accade per certe canzoni che uno ascolta quando è stato lasciato, storia d'Italia sulla musica italiana, che dice, ah, sta parlando di me. La poesia sta sempre parlando del me lettore. Certa poesia, non tutta. Compresa anche la certa poesia civile. Cioè, io ho tra i miei miti, ma insomma, non credo di essere l'unico, sono un adoratore di Wisława Szymborska, e quando leggo la Szymborska dico, porca miseria, io questa cosa la sapevo. Cioè questa cosa è talmente ovvia che la sapevo, ma non l'ho mai pensata. Ogni caso, l'amore felice, entrambi convinti che un sentimento improvviso, cioè, ma anche chiedo scusa, anche sotto una piccola stella chiedo scusa. Sono poesie che uno legge e non può non riconoscere un pezzo di se stesso. La poesia, secondo me, ha la funzione di certi aforismi, che sono in fondo piccole poesie, che è aprire dei varchi nella propria mente, nel proprio cuore, nella propria anima. Cioè una bella poesia è come un oracolo, e sta a te che la leggi interpretarlo. Non interpretarlo è sbagliato, cioè uno quando la legge la interpreta comunque, ci vede qualcosa, questo qualcosa spesso cambia nel tempo, spesso cambia, soprattutto per le poesie di cui uno si innamora, quelle che impara a memoria, quelle che ripete, quelle che sono sul suo taccuino, no? E secondo me è una funzione quasi divinatoria. La poesia è una funzione quasi divinatoria, ed è il motivo per cui io penso, adesso magari mi allargo un po', ma penso alla potenza di certe cose tipo Odietamo di Catullo. Cioè, Odietamo di Catullo, ragazzi, è una delle cose, cioè, è futurista, perché sono tutti verbi, Odietamo, quali facciamo portare qui, Risnesce, eccetera, ha un ritmo che è musicalissimo e riassume molti amori. E l'ha ripresa Alberti, l'ha ripresa Petrarca, l'ha ripresa un sacco quel tema dell'odiare e amare, cioè dell'essere, di non poter fare a meno. L'ha ripresa Ovidio, Nex in Tibi. Quindi, insomma, se uno pensa alla potenza di Odio e Tamo, porca miseria, con due righe saranno forse 100 caratteri. Ed è una roba, per me è quella poesia, cioè proprio il fatto che improvvisamente tu scopri che qualcuno è riuscito a dirti esattamente quello che tu pensavi ma non riuscivi a verbalizzare neanche nel tuo cervello, cioè non riuscivi a portare a galla.
Svelamento, nel senso che ti apre un...
Sì, è proprio come se si squarciasse un pezzo di inconscio, è onirica, dopo uno può metterci l'aggettivo che vuole, per me è divinatorio, il senso del divinatorio è quello. Poi è chiaro, ognuno ha le sue, ad alcuni piace...
Anche lei dice, ad alcuni piace la poesia.
Sì, il surrealismo poetico, qualcun altro piace l'impressionismo poetico, qualcun altro piace... Ognuno ci abbia su quelli che uno odia.
Ognuno si fa la sua playlist.
Ognuno si fa la sua playlist e scopre delle cose. Per esempio, appunto, io ci metto Odio e Tam, ma ci metto anche L'Infinito, ci metto qualcosa di Bukowski, ci metto Marcello Marchesi. Viene a trovarmi se vuoi, secondo me è una bellissima poesia. Cioè, una delle cose più belle sull'amicizia. Ci metto chiaramente... Cimborska, sotto una piccola stella, ma perché è la prima che, come dire, ho studiato a memoria della Cimborska, no? Ma ci metto Cortazar, e so molto bene che non ci sarai, e porca miseria, c'erano, cioè, delle poesie sull'addio più... E fa il pari con Non ho mai smesso di pensarti, di Bukowski. Perché poi, insomma, ognuno poi c'ha le sue, ma poi alcune sono veramente disvelatrici. Penso a una poesia di Patrizia Cavalli, e dice, è tutto così semplice, sarà tutto così semplice, ci dà l'evidenza che quasi non ci credo. Mi tocchi o non mi tocchi, mi abbraccio o mi allontani, il resto è per i pazzi. E dice, porca miseria, se uno di nuovo guarda le sue storie d'amore, e dice, quante volte sono state veramente, ma perché non mi abbraccio adesso? Cioè, perché continui a dirmi ti amo, però poi non limoniamo più?
Perché non fai, ecco.
Perché, sì, così come poi ci sono delle, non so, aforismi tipo William Blake, c'è un passaggio che viene poi ripreso da Arminio, che è chi desidera ma non agisce coltiva la pestilenza, perché sarà pur vero. Quindi diciamo che la poesia, secondo me, ha questa dimensione qua e non la può perdere, non la può perdere, nel senso che anche la canzone d'autore è poesia, alcuni libri sono poesia. Molto cinema e poesia, cioè le cose belle tendenzialmente hanno una componente non poetica, che è una roba diversa, hanno questa componente divinatoria che è proprio della poesia. Cito dei libri a caso, Nessun uomo non può non riconoscersi un pochino in Alta fedeltà di Orbi. E lì c'è cos'è un uomo. Se una donna leggesse Orbi, Alta fedeltà, si farebbe meno illusioni. Non su di me, dico in generale. Quindi per me questo è il potere della poesia, perché la poesia è eterna e lo sarà sempre.
Io rilancio con Pochi baci vengono veramente da Perugia. Non c'è due baci che si somiglino. Le labbra poi, corpi a parte, intelligenze guizzanti, ciascuna morbida nel suo sapore, così distinguibili che pare mi chiamino per nome. Perso. Nel nulla dei pensieri, del tempo infinito che in ogni bacio sorprende. Le tue sono essenzialmente poesie d'amore. Genere nel genere, tra l'altro uno dei più difficili. Ti domando, scrivi solo se sei innamorato, scrivi per innamorarti, essere innamorato, far innamorare. Come si scrive una poesia d'amore senza risultare patetici? È possibile?
Di nuovo, all'ultima domanda non saprei dare una risposta.
Non la diamo.
Sì, scrivo prevalentemente poesie pensando a una persona. Che poi non necessariamente una donna, può essere una figlia, può essere una nonna, può essere, però sono poesie che
hanno un amore.
Sì, non sono capace di fare altrimenti. Penso a volte di scriverle per continuare ad alimentare una tensione. Mi piace pensare di essere innamorato e la poesia è un buon modo per dirselo, anche per dirlo in realtà, perché poi la poesia è un destinatario e a volte è giusto che il destinatario le riceva. Sono spesso poesie, ma in realtà credo, ho chiesto a ChatGPT, a un certo punto ho dato da masticare un giro di poesie mie, dice cosa ne viene fuori, cioè questo il poeta anonimo, e dice che le mie poesie hanno tre elementi: il desiderio, l'addio, la fuga, il vuoto lasciato da un amore, quindi desiderio inteso come qualcosa che devi conquistare, il desiderio di qualcosa che sei già stato e il desiderio della quotidianità, cioè il desiderio del passiamo un po' oltre la fase dell'innamoramento, passiamo un po' oltre la fase del parliamone e facciamo qualcosa.
Condivisione.
Sì, la condivisione dei gesti piccoli, per dirlo in modo poetico. E sono i tre tratti, però sono sempre legati a una qualche forma di desiderio. Cioè, l'amore in sé è abbastanza patetico, penso che l'amore sia la nome e Don Chisciotte, e gente che si ammazza per, cioè gente che fa delle robe, che fa i chilometri.
Ma siamo tutti patetici, è lì il bello.
Siamo abbastanza patetici, cioè, se, più che altro diamo una dimensione romantica, qualcosa che... che è molto animale, quindi che desiderio filico che poi dopo abbiamo bisogno in un qualche modo di normalizzare o di tradurre in qualcosa di più nobile e lo chiamiamo amore. Però al di là di quello, le dichiarazioni d'amore sono quasi sempre sul filo, anche quelle, cioè sono cose che se poi uno se le guarda a posteriori dice ma io veramente ho fatto questo, porca non ci posso credere, cioè mi sono zerbinato così tanto, no ma è... Cioè, ci sono modi molto più divertenti e molto più sorprendenti di fare il gesto. È ovvio che in un mondo che non scrive poesie, la poesia è sorprendente. Cioè, se tu chiedi a ChatGPT fammi una lista di 50 gesti a basso costo per impressionare la persona che amo, una poesia scritta a mano, anche non tua, è nella top 10. Una lettera d'amore nella top 10, un coupon di qualcosa da regalare, no? Cioè ti regalo un'ora del mio tempo, ti regalo un sorriso. Queste cose insomma, non vengono fatte.
Si stanno perdendo?
Credo che non ci siamo mai stati. Poi alla fine, nella gaussiana del corteggiamento, i gesti, come dire, che colpiscono, grazie a Dio non appartengono a tutti. Cioè ognuno ha il suo repertorio. In quel repertorio, se riesca bene, non è patetico e sorprendente. Poi la poesia nello specifico può anche essere un atto di zerbinamento molto patetico, ma è un po' come la poesia d'amore, è un po' come le dediche degli anni 70 nelle prime radio libere, no? Quindi dedico Cerva Primavera a Anna Martinelli.
E io rinascerò Cerva Primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare.
Non so se ho espresso il concetto che volevo esprimere.
No, è che secondo me
è patetico.
Non è patetico. A mio avviso non esistono tante belle poesie d'amore, diciamo che è un tema su cui si rischia veramente la banalità.
È un tema che non che sembra talmente consumato, ecco, che sì. Parlarne, però se uno pensa a Odisceso dandoti il braccio almeno un milione di scarpe, cioè, le poesie d'amore belle sono belle davvero, sono veramente belle, perché c'è dentro, penso che non possono reggere il confronto con la poesia civile. Poesia civile, uno, allora ci sono, poi ci sono anche qui quelli che io reputo di capolavori, non so, se tu mi chiamassi di Salinas, vorrei dirti una cosa, tu sai com'è questa cosa di Neruda, cioè ce ne sono, Diciamo che però uno poi le legge diceva, è già stato detto. Invece se uno legge... Se uno legge la Szymborska dice questo non è già stato letto. Nel senso che la Szymborska è talmente speciale nella sua capacità di guardare anche all'amore, perché poi appunto ogni caso è una poesia d'amore, se uno arriva fino in fondo dice senti come mi batte forte il tuo cuore, non è che dice un'altra cosa, l'amore felice ha una conclusione ha un lieto fine, anche quello. L'altra sull'innamoramento, anche quella dà una spiegazione, dice guarda, accidenti, ricordati che tu potevi innamorarti ieri, potevi innamorarti domani, ti sei innamorato oggi, me l'ha scritto. Cioè, anche la simbolica, pur dicendo cose che hanno un valore quasi filosofico. Prima citavo Bukowski, non ho mai smesso di pensarti. E anche lì uno dice, il concetto che c'è dietro è io ti penso, ma poi non ho la forza di cercarti. E quindi sto qua, mi manchi, ma sto qua ad aspettarti.
Una forma d'amore, cioè una forma d'amore.
Diciamo che uno dice questa cosa qua, forse perché quasi implicitamente tutti quanti abbiamo vissuto l'amore, pochi si sono posti alcune domande sulla vita, pochi nel senso pochi si sono posti, la prima persona plurale è sbagliata, ma tutti quanti ci siamo imbarcati in una storia d'amore, quindi tutte le sfaccettature dell'amore le conosciamo, ci sembra di conoscerle. Per cui una poesia d'amore è più facile, cioè è più, come dire, è quasi più fruttuoso leggere la poesia di un altro, perché c'è tanto in quello che mettersi a scrivere. Per cui si scrive la poesia d'amore, secondo me, perché la potenza del sentimento che si prova, che si vorrebbe provare, o che si, come dice Leopardi, ci si infinge di provare, è talmente forte che non ci devo scriverla. Quindi non so se è un genere, perché la poesia, se uno ci pensa, nasce, vabbè, la poesia italiana, del stile 9, eccetera, nasce come continua ricerca, come continua dichiarazione d'amore, quindi siamo un po' imbarcati. Catullo, che io amo molto, è tutto poesia d'amore. Saffo, che è il contraltare greco di Catullo, altra poetessa dell'amore che amo molto, al di là dell'esercizio di parole, tre quarti della poesia greca e poesia d'amore. Quindi, insomma, il vero problema è che appunto è tutto già stato scritto. Però poi appunto uno si ritrova e legge Salinas e ripensa, in particolare se tu mi chiamassi, una poesia di una mestizia, di una tristezza, di un senso del non c'è nessuna speranza. E sono molto bene, insomma, poi magari la possiamo anche leggere, ma se uno la volesse leggere, se la va a prendere e la guarda, la legge, poi va a ascoltarsi Via del Campo, ascoltarsi l'ultima strofa di Via del Campo, Via del Campo ci va un illuso a sperare di maritare, dice Salinas ha scritto questa cosa prima di annacci. Per cui si possono scrivere le stesse cose in tanti modi diversi ed è un motore potentissimo, cioè forse ce n'è anche fin troppo poca. Io intanto guardo chi vince i vari concorsi, cioè sono robe che andavano forse bene nel XVIII secolo. Un paesaggio non ha quell'emozione, cioè per averci quell'emozione devi essere Goethe, devi essere Madame de Stael, cioè deve essere una roba, deve essere romantico dentro. Cioè se no ha già scritto Carducci, cioè più meneggiare, come che era la pioggia di Zicola, no, se la pioggia di Zicola più girando Sasso, ha scritto lui, cioè c'è bisogno di scrivere un altro. Invece paradossalmente, siccome ciascuno di noi ce lo vive in modo intenso e unico, forse varrebbe la pena di scrivere di più.
Una domanda a corredo: è possibile che Szymborska, avendo tolto dal suo linguaggio tanta letterarietà, tanto registro aulico, avendo riportato nella semplicità, abbia messo i binari per un nuovo tipo di espressione poetica?
Credo, perché credo che sia inimitabile. C'è l'unico che in qualche modo ha fatto un'operazione simile è Caproni. Caproni, con pubblicità, sicuramente con certo, un terminologia più alta, però fa quella stessa operazione di rendere molto prosaica, diciamo così, poesia. Non ho trovato nient'altro. A volte Bukowski, ma Bukowski poi ci si diverte, cioè Bukowski lo faccia apposta. Sì, lo fa come con anche la Szymborska, secondo me. Però la differenza è lo spunto, cioè la gioia di vivere, che è la raccolta delle sue poesie. Anche lì dichiariamo, non è che siano tutte dei capolavori, no, quelle che sono le famose, quelle 20 che sono diventate la poesia della Szymborska per il mondo, solo la vera, cioè sono quello che dici, porca miseria, mi devo inchinare e il Nobel è tutto tuo. Però non credo che sia imitabile. Cioè, almeno io non conosco un altro poeta o poetessa che... Ci sono delle cose che si avvicinano, non so, mi viene in mente Lettera all'amante che torna dalla moglie della Sexton, mi viene in mente la Mickler, ti auguro un dono speciale, qualcosa che non tutti possono avere, ti dono tempo. E ci sono delle cose che sono laiche, come quella della Szymborska, e con una scrittura molto piana, ma sono una. Cioè, nel senso, poi dice adesso vado a leggermi anche le altre cose che ha scritto la Sexton.
Allora, io infatti adesso passerò invece a un altro linguaggio con cui tu ti sei misurato con ottimi risultati, il tuo romanzo La carezza della mantide, che è uscito nel 2021, giusto? Edito da Solferino. spero di non sbagliare, in cui io già avevo scritto degli appunti in tempi non sospetti, un romanzo nel guscio della comicità che però tocca dei temi per nulla scontati: il rapporto tra il maschile e il femminile, addirittura la malattia, la fragilità, persino si parla di vecchiaia e di morte. E con un linguaggio ovviamente contemporaneo, agile, da commedia brillante. Ti chiedo, riportandoti nel tuo settore principale, la comicità, scrivere per la commedia, tra virgolette, è un limite alla narrazione o, come io sono convinta, è la capacità di scrivere temi importanti e contenuti anche, diciamo, di un certo peso con leggerezza è la massima espressione di intelligenza e capacità di scrittura? E perché questo non viene colto? Perché se, per esempio, c'è un film commedia, vince il film tragico rispetto a quello leggero, così, impressione, eh?
La comicità è sempre considerata una maschera, cioè la comicità e il grottesco viaggiano di pari passo, il grottesco non merita, cioè i veri intellettuali si cimentano.
Serio? Serioso?
Sì, ma cioè, diciamo, vabbè, qui come al solito non è una questione anche di essere intellettuali, è una questione di essere intelligenti. Tutti i grandi pensatori hanno dimostrato il senso dell'umorismo, tutti. E anche pensatori che non hanno nulla a che vedere con la dimensione umanistica della faccenda. Einstein era spiritoso, autistico ma spiritoso, Feynman era spiritoso, Galilei era spiritoso, cioè la lista dei... Poi siamo a quelli che di mestiere dovrebbero avere questo dono, no? Umberto Eco era spiritoso, Montanelli era spiritoso, Oscar Wilde era spiritoso, Churchill era spiritoso, cioè insomma va a sfogliarsi gli aforismi, dici, però insomma, questi quantomeno la lingua acuta ce l'avevano. Che abbiano detto, che non abbiano detto certe cose, mi interessano quelle cose riportate. Quindi l'umorismo è una delle... Shakespeare era spiritoso. Allora, saper raccontare in modo leggero, diciamo così, stilisticamente leggero, il dramma umano, secondo me, saper cogliere in modo divertito, no? Quindi soprattutto autironico, che poi alla fine di quello si tratta di essere un po' autironici. È un segno di grande intelligenza. Penso che la comicità vada veramente a braccetto della poesia, da almeno due punti di vista. Il primo in termini di ritmo, cioè la poesia è ritmo, ha sempre una componente di ritmo, che non è taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat sono i suoi atomi, insomma, le molecole, insomma, che sono le battute, è musica. Cioè hanno degli spartiti molto geometrici, la poesia e la comicità. Quando citavo prima, così in questa immensità se nega pensi il meno fragrame dolce in questo mare, non mi ricordo come fosse la versione originale, ma basta spostare una parola e mi è dolce naufragare in questo mare diverso naufragarmi dolce. Togli una sillaba, aggiungi una sillaba, cambi una labiale, metti una gutturale e cambia, no? E nelle battute la stessa cosa, cioè la battuta ci va un equilibrio, un senso della misura, una parsimonia a volte. Cioè tu mi dicevi, la Zimbosca non è aulica. È una delle cose belle della poesia che piace a me è che è tendenzialmente parsimonioso. Hanno le stesse regole, il tricolon, hanno figure retoriche molto simili. Quindi la comicità della poesia sono cugine, quantomeno.
E poi c'è l'invenzione, c'è l'immaginario.
Diciamo che la poesia, come spiega bene Aurelio nella sua poesia catartica, la poesia può sempre svoltare verso la comicità, così come la comicità può sempre svoltare verso la poesia, Trilussa, cioè Campanile. Perché non viene? Perché dobbiamo essere seri, perché quando si affronta gli argomenti bisogna essere seri, perché chi fa la battuta fa lo spiritoso, vuol dire, e deve sempre aggiungere sto scherzando, perché nel consesso umano la serietà paga di più. Se affronti la morte, affrontiamola con la decenza della morte, lascia fare che poi c'è quattro matrimoni, un funerale, ci sono cerchiere di commedia italiane, non solo, soprattutto britanniche, però su queste cose devono scherzarci di più. Cioè è anche difficile trovare gente che ha cercato di far ridere in modo strutturato su cose serie, come Monty Python, sicuramente, diciamo gli inglesi tanto, ecco, gli inglesi tanto.
È un limite culturale, sicuramente.
No, no? No, no, perché anche da noi si fa, ma poi non si fa negli spazi giusti. Penso che la differenza sia nella cultura britannica, quantomeno, l'ironia è considerata un senso, cioè è arguzia, e la satira è una manifestazione di arguzia, non di ribellismo, cioè non di contrapposizione, è un atto di denuncia intelligente, come dovrebbe essere sempre. È il re è nudo, e noi abbiamo avuto il Papa. Quindi il re è nudo va bene, ma poi si ride e poi ti taglia la testa. E questo non aiuta. Poi, perché vincano sempre Io Capitano e non altri film? Cioè, in fondo, anche Salvatore sul Mediterraneo ha fatto un film leggero su una roba pesante che era la Seconda Guerra Mondiale. Parasite era un film drammatico ma molto divertente. Quindi si può anche, diciamo che devi dargli una veste.
Difficile.
Sì, non vinci facile, però sono delle cose meravigliose. Non si guarda chi ha vinto gli Emmy, chi ha vinto i Golden Globe, anche nel territorio della comicità ha vinto cose sono importanti, perché The Bear è una signora serie, Barry è una signora serie, cioè sono serie profonde, sono serie che dici di cosa mi ha fatto. Cioè, c'è stato un periodo in cui vinceva sempre Big Bang Theory. Big Bang Theory, per carità, è una splendida scrittura, però è una roba. Vabbè, si parla di cose che forse negli anni 70 non erano toccate, ma è una roba, è una sitcom anni 70. Se penso alle prime stagioni di Modern Family, se penso alle prime stagioni di, si chiama? Shameless, per esempio, ho un prodotto che è tendenzialmente molto divertente, ma contemporaneamente anche molto, molto profondo.
In Italia?
Però la verità è che far ridere è sempre, cioè mentre mi piace chi fa ridere, poi bisogna fare le cose sul serio, poi bisogna essere persone serie, mentre penso che le persone, quelle che piacciono a me, siano persone comunque argute, a volte al limite della presunzione, penso a Travaglio, penso a Scanzi, cioè tra quelli che mi stanno molto antipatici, che però a me fa ridere, no? O penso lo stesso, uno che mi sta al top dell'antipatia umana, ma che però a cui riconosco profondità e senso umorismo è Baricco. Baricco fa ridere quando vuole. 90 su 10 preferisce non far ridere. Io vado a discorsi molto seri, no? Lascia andare. È una persona estremamente spiritosa. Per quel poco che ho potuto vederla in azione io, poi per carità, cioè, immagino che sia una persona estremamente spiritosa e poi si dia una veste estremamente, estremamente seria.
Certo.
Se tu sei una persona seria o sei in un contesto di serietà, far ridere è la cosa più facile di questa terra. Perché siccome la comicità nasce dallo spiazzamento, il fatto di essere stazione seria e dire una battuta, di fatto è spiazzamento, quindi fa ridere comunque e alleggerisce di molto la tensione. Chi si ingenera spiritoso, per esempio? Molto spiritoso. Andreotti era spiritosissimo. Stronzo ma spiritoso. Craxi era spiritoso. Berlusconi era spiritoso, Renzi è spiritoso, La Russa è spiritoso, Bersani è spiritoso, per stare, no, sono spiritoso, cioè uno non è che deve per forza condividere le loro idee, Vagnoni è spiritoso, Gino Paolo è spiritoso, Tenco era spiritoso, Di Andrea non lo so, Lauzi era molto spiritoso. Quindi sono
di intelligente,
sono di gente che non fa quello di mestiere, cioè dice sì, Annacci era spiritoso, con chi era spiritoso? Sì, che Cozzarone è spiritoso, sì, cioè, lo diamo per scontato. Sono di persone che non sono diventate famose perché facevano ridere, ma se uno guarda la freschezza di Ornella Vanoni, che c'è 90 anni Ornella Vanoni, questo si è preso la badante per farsi rullare le canne, cioè se non ci va su
prismo. Perché è anche molto libera, molto...
Sì, però per quanto ci giochi, ovviamente, giochi a provocare, perché comunque la comicità sempre provocazione è... Per quanto dici questa persona che non è certo passata la storia per essere una persona, per essere una comica, ma questa persona ha una verve comica che la rende in qualche modo speciale. Cioè la comicità, chi si voglia o che non si voglia, ci rende speciali. Noi siamo l'unica specie sul pianeta Terra, forse addirittura nell'intero universo, che ride, cioè non si ride. Ci sorride, alcuni primati sorridono, non contenti, ma noi ridiamo. Quindi saper far ridere, quindi questa cosa speciale che ci appartiene, innescata da qualcosa che noi sappiamo fare, rende chi lo sa fare speciale. E secondo me rende stupido chi lo nega, lo rende ignorante, lo rende più povero.
Fine, parte prima. Lennicast.
Bene, cari amiche ed amici di Lennicast, finisce qui la prima parte dell'incontro della nostra cercatrice di poesia con Carlo Turati. E nel ricordarvi della nostra pagina Facebook, dove potete interagire con tutti noi, e che questo, come le puntate delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme, prima di congedarvi vi ricordo che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso, grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Maybe Black Mesa, that was a joke.